elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas, je vois la vie en rose.
A ben vedere stiamo coprendo tutti i generi con la nostra Via Rose, in attesa, l'ho chiesta espressamente, di una versione metal che so non mi verrà mai concessa. Comunque facciamo questo trattamento, continuiamo a fare questo trattamento di bellezza per le nostre orecchie e per la nostra anima con Andrea Bocelli. Buongiorno, sono sempre Stefano Ferrando con voi per un nuovo episodio di Mille Storie, l'unico format di cui ogni giorno conoscete il punto di partenza ma non potete immaginare dove si arriva. Io lo vedo, lo interpreto come un complimento, comunque sia. Al suono Enea Ponzio, grazie Enea anche in anticipo, grazie naturalmente anche a Tania Ciria col centralino. Vi ricordo sempre il numero WhatsApp 076 321 11 13. A completare la squadra per tenermi sulla retta via, ma non solo, Alice Petronici, buongiorno.
Buongiorno a te Stefano e a tutti gli ascoltatori.
A casa hanno imparato che la tua settimana è martedì, mercoledì e giovedì, però Lo dico per chi pensa veramente questo, non è che lunedì e venerdì Alice gira i pollici, è che si riprende dai tre giorni passati con me.
Esattamente, mi sei piaciuto, sai? Hai proprio ragione.
Sì, ecco. Ma Alice, ti ricordi che settimana scorsa era venuto qualcuno a provare Mille Storie? Avevamo detto un po' come quando provi un abito oppure un'auto di cui valuti l'acquisto.
Esatto, siamo stati testati praticamente,
sì,
stai dicendo.
E l'abbiamo convinta.
Gli è piaciuto, sì. Ed è qui con noi.
Ed è qui con noi, vai tu.
Giuditta Wisendanger.
Buongiorno Giuditta.
Danger. Ciao, buongiorno.
No, l'altra versione era Wisendanger.
Wisendanger.
Ok, che non è qui per caso, ma passerà, spero, volentieri del tempo con noi. A proposito di auto, Alice, ieri si è messa nel ruolo dell'ascoltatrice.
Sì.
E mi ha inviato, il suo tocco di rosa. Direttamente da Londra,
direttamente
lo possiamo dire perché
Londra.
Lo ha raccontato ieri.
Sì, l'ho raccontato anche
quando eravamo
ieri
con Fabrizio Quadranti. Ecco, il suo tocco di rosa che ci ha mandato è una macchina rosa. Dove eri? A Piccadilly? Zona Piccadilly?
Sì, sì.
Ho indovinato. Ecco, a me quell'auto ha ricordato subito da vicino un modello, la Ford Anglia 105E.
E così non dice poco e niente.
Io credo che a casa qualcuno sta chiedendo, va
e
bene.
Quindi?
Allora, però, vedo invece negli occhi di Alice e Giuditta una certa gioia, perché parlare di quest'auto significa parlare di
Harry Potter
e di Ron Weasley, perché
certo,
è lui che la
non
guida.
Non va dimenticato.
E quindi la guidano per arrivare a Hogwarts in Harry Potter alla Camera dei Segreti. Dico
bravissimo,
bene?
Sì, esattamente, sì, esattamente.
Ecco, ora, voi dovete pensare che questa macchina non è gigantesca.
No.
Però qui stiamo parlando di maghi, di una famiglia di maghi, perché è della famiglia di Ron. Allora, mi dicono che ci stanno 8 persone con 6 bauli su questa macchinetta, 2 gufi e un topo, che è?
Un topolino.
Crosta.
Crosta, che è
l'animale di,
esatto,
Ron.
Di Ron. Ecco. Tutto questo per dire il perfetto esempio del potere di letteratura e cinema spiegato bene su 4 ruote e 2 alette, che sono quelle posteriori di questa auto, che però non servono a volare. L'auto vola già per i fatti suoi. Ecco,
sì, sì, esatto.
Dicevo, è una Ford che però, ho scoperto, è prodotta in Inghilterra. Cioè, uno associa Ford, soprattutto in quegli anni, agli Stati Uniti,
certo.
E invece è un modello prodotto e presentato in Inghilterra nel 1959. Le dimensioni, diciamo, sono europee, ma il gusto per queste linee è prettamente Yankee. Volete delle
Io non me ne intendo.
Nemmeno io, quindi non vi dico quanti cavalli ha, tutte queste cose.
Ah, non ce lo dici?
Ha un motore da 997 centimetri cubici, che non so che cosa vuol dire. Però, blu, non turchese, perché quella turchese era di Ron e Harry Potter.
Esatto.
Blu invece è la prima auto acquistata da un quarto dei Beatles. Sapete chi?
No.
Avete 4 possibilità?
Sì. Paul
Secondo
McCartney.
Voi? Sbagliato? Lo dico io, George Harrison.
È stato
ok, stavamo aspettando infatti la risposta di Stefano.
È dotata, quando esce, anche di, come optional, di 2 bande laterali bianche, questo modello Anglia, che grazie a una serie poliziesca della BBC si conquista anche il soprannome di Panda Car, giusto per dire che l'iconica 4 ruote della fabbrica italiana Automobili Torino, cioè Fiat, non ha inventato nulla. Io credo di averlo rifatto, ho iniziato a divagare.
Hai iniziato iniziato a divagare, ma i nostri ascoltatori, che sono sempre attentissimi, Simone ci ha scritto: ciao, i miei genitori ne avevano una negli anni 60, color carta da zucchero, tre marce, dall'Inghilterra a Como.
Fantastica.
Perché quella di Harry Potter non è l'unica a viaggiare.
Decisamente. No, e comunque dopo, diciamolo, dopo Harry Potter, dopo il libro, ma soprattutto dopo il film, queste auto hanno acquisito naturalmente grande valore. Dicevo, tanto per cambiare, ho divagato, perché il tema non è l'auto, non è Harry Potter, il tema è un altro. E allora vi chiedo, pronti, mettete le cuffie, Alice e Giuditta, dovete rispondere: il primo Boy Scout della storia è...
Baden Powell.
Ok, questo lo sanno.
Io ho lasciato rispondere all'esperto, perché
ma se vogliamo essere precisi, lui non ha solo il nome Baden Powell, è Lord Robert Stevenson Smith Baden Powell, va detto tutto.
Ecco, è come un film della Vermüller, ora che ha detto tutti i nomi
già dormono.
È finito.
Oggi hai la seconda secchiona, attento Stefano.
Me le sono tirate in casa. Vabbè, questa comunque era facile. Se io invece vi chiedo l'ultimo Boy Scout,
poi mi perdi.
Io completamente ignara di questa risposta.
Visto il mio livello, non posso che dire Bruce Willis, 1991, diretto da Tony Scott, un thriller attorno all'assurdo mondo del football americano, pellicola di un certo spessore, si nota l'ironia nella mia voce, spero, tant'è che questa è una delle battute più alte.
Ma questo non è un gioco. Armi vere, pallottole vere, troppo rischioso. Rischio è il mio secondo nome.
Il mio è Cornelio.
Ma se lo dici in giro ti strozzo.
Ecco, al di là del sottoscritto e credo Danny Rauseo, non so chi abbia apprezzato veramente questa
io e Giuditta siamo rimaste un po' perplesse, posso dirtelo.
Sì, dopo vi posterò lo sguardo di Giuditta e Alice dopo questo, dopo questa clip. Comunque non so chi apprezzi questo genere di film, però nel suo genere merita. Non tutti i passaggi ovviamente sono politicamente corretti, ma come diceva e ci ricordava ieri Fabrizio Quadranti, bisogna contestualizzare e si può apprezzare comunque anche qualche battuta un po' così. ti lancio subito la... Venerdì notte, è una grande notte per il football, questo canta Bill Medley. Martedì invece è un grande giorno per tante storie, tutte legate in un modo o nell'altro ai Boy Scout.
Ti bastano poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar.
Mi piace. Ora, Socrate mangia e beve lo stretto indispensabile. Un suo collega filosofo dice che nessuno schiavo vorrebbe essere trattato come Socrate tratta se stesso. Ecco, credo che Balù, che sta cantando proprio questo brano direttamente dal Libro della Giungla, quando predica la filosofia dello stretto indispensabile, sia un tantino più godereccio,
sicuramente,
diciamo, di Socrate. Allora, Balù, Bagheera, Shere Khan, li ritroviamo tutti e escono tutti fantasiosi da dove? Dalle pagine di Kipling, primo inglese tra l'altro a ricevere il Nobel per la letteratura quando ha 42 anni, e questi personaggi finiscono poi in uno dei movimenti giovanili più celebri della storia, il Libro della Giungla, che è alla base della filosofia di Baden-Powell. Lord, giusto?
Confermo.
Ecco, perché oltretutto Kipling e Baden-Powell sono molto amici. Però Alice,
sì?
Allora, io ho una minima esperienza molto lontana nei tempi, negli scout. Tu?
La mia è zero. Perché non ho mai fatto scout in tutta la mia vita. Gran peccato.
Ecco, cerchiamo disperatamente qualcuno che ci dia una rinfrescata su quello che è il mondo scout. Giuditta, conosci qualcuno?
Essere? Ma non lo so, tu conosci qualcuno?
Io mi gioco la carta Giuditta.
Giuditta, confermato, sì. Sì, perché il Libro della Giungla è alla base non tanto di quello che fanno gli esploratori, che sono i ragazzi delle medie, ma di quello che fanno i lupetti. Quindi dalla terza alla quinta elementare si è lupetti e lupette. Parliamo di lupettismo. Lupettismo che è un po' un metodo. È il metodo che segue chi fa i lupetti e si basa interamente sul Libro della Giungla, perché alla fine Mowgli, il protagonista, con chi cresce?
Esatto.
Con i lupi.
Ma c'è ancora il saluto a...
Dipende a chi chiedi.
Ok.
Ognuno ha un po' le sue tradizioni, però appunto i lupetti fa riferimento direttamente a quello, quindi chi guarda i lupetti, chi fa animazione ai lupetti, le Akela, proprio come il lupo capobranco nel Libro della Giungla. Ci sono anche altri personaggi, abbiamo menzionato Balù, l'orso, Bagheera la pantera, c'è anche Ka, il serpente.
Ma quello però Ka è cattivo.
No, no, discutibile.
Discutibile?
Sì, beh, perché sono le bandarloghe, mentre le scimmie, quelle,
sì,
che corrompono.
Le scimmie sono cattive, ma sì, anche il serpente, mica con gli occhi, cercava di guidarlo.
E lui...
No,
quello con gli occhi mi sa che ti confondi con Robin Hood. Un Serbis che ha gli occhi che giravano.
È vero,
no?
C'è anche quello.
C'è anche quello.
Perché
però
poi
Ka,
vedi che la
stiamo
Disney
di
ci
facile.
Frega.
Però Ka è un po' subdolo. C'è, sì, la, quella roba, sì, lì del serpente. E niente, ma non ci sono solo i lupetti negli scout, ci sono anche i castori, c'è un po' di tutto. I castori,
no, i castori non la sapevo, scusa.
Prima, seconda elementare, è una cosa un po' nuova in Ticino, però ci sono.
Uh-huh.
A volte anche terzo anno di asilo, anche lì, dipende a chi chiedi. Dopo i castori, i lupetti, dicevamo, terza, quinta elementare.
Scusa, ma per i castori devi avere degli incisivi...
Belli potenti,
okay,
se non li hai persi.
Non puoi, okay.
I bambini che li perdono infatti devono smettere quando non ce li hanno più.
Mi taccio, ti lascio andare avanti.
E negli anni delle medie ci sono gli esploratori e le esploratrici, che quella è ancora un'altra roba. Baden-Powell ha scritto il suo libro, Scoutismo per ragazzi, per dire allora come fanno attività. E pensate che una volta gli scout non erano solo quelli che adesso magari c'è l'idea che fanno solo le tende, accendono fuoco, erano anche piccoli pompieri. Facevano di tutto, proprio servizio alla comunità in tutti gli ambiti. Sì, erano così utili, mettiamola così.
In Ticino ce ne sono tanti.
Sì, siamo tanti, sono tanti. Sì, sì. Non, ma so darti dei numeri.
Ultima curiosità, c'è una sorta di gara per vestire i panni di Balù piuttosto che di Khan, piuttosto...
Cosa intendi?
Nel senso che, cioè, io ho sempre sognato, per esempio, di essere Balù.
Devi venire a fare la chela. Ti chiamo la prossima volta che devo fare attività ai bambini.
Oramai sono passata.
No.
Comunque, Kipling, ovviamente, è il Libro della Giungla, dedicato tra l'altro alla figlia scomparsa quando aveva solo sei anni. Kipling è Kim, altra sua opera indimenticabile. Kipling è però anche quelle due righe che ogni tennista ha l'onore di leggere quando mette piede sul campo centrale di Wimbledon e che legge obbligatoriamente, non può farne a meno prima di entrare. Queste quattro righe sono queste: se riuscirai a confrontarti con trionfo e rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori, beh, questo è Kipling, questo è If.
Se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà, o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune, se tanto nemici che amici non possono ferirti, se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo, se riesci a colmare l'inesorabile minuto con un momento fatto di 60 secondi, tua è la terra e tutto ciò che è in essa, e quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio.
Seconda stella destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia. E chi è saggio, chi è maturo, lo sa, non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci sono santi né eroi. E se non ci sono ladri, se non c'è mai la guerra, forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Non è un'invenzione, e neanche un gioco di parole. Se ci credi, ti basta, perché poi la strada la trovi da te. Niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? Niente odio e violenza, né soldati né armi, forse proprio l'isola che non c'è, che non c'è. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino. Non ti puoi sbagliare, perché quella è l'isola che non c'è. E ti prendono in giro se continui a cercarla, ma non darti per vinto, perché ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle, forse è ancora più pazzo di te.
cercatela, continuate a cercarla, quell'isola, non importa a quale età, se poi lo fate in compagnia di Mille Storie siamo ancora più contenti. Seconda stella a destra, questo è il cammino, poi dritto fino al mattino, no, dritto mm-hmm. dritto verso la luna.
Verso la luna, sì, perché Neil Armstrong, che ha messo il piede sulla luna per primo,
è ufficiale,
stato,
siamo,
lo sappiamo.
Siamo sicuri?
Sì. Certo.
Ok.
Wow, oddio, c'è chi dubita anche di
c'è
questo.
C'è chi dice che non è vero, eh? Allora.
E non è stato solo il primo uomo ad aver messo piede sulla luna, è stato anche il primo scout ad aver messo piede sulla luna.
Secondo me dietro questa affermazione c'è una storia.
C'è una storia, ce ne sono, come c'è anche la storia in realtà di tante altre persone famose che erano scout una volta. Prima abbiamo parlato di Kipling, parliamo di un altro signore inglese conosciutissimo, il Sir David Attenborough. Mm? Quel signore di 97 anni che ha fatto la storia del documentario, sì. Penso che tutti l'abbiamo in mente per la sua voce gentile, pacata, che ci racconta la vita degli animali. C'è
lui.
Anche...
lui era uno scout.
Okay. Lui era uno scout.
Cioè, tutti hanno fatto scout almeno una volta nella vita. Incredibile, sono l'unica. Che cosa ho sbagliato?
Qualcun
io?
Altro?
Stefano, la conoscerai meglio di me, ma Venus Williams.
Love, love. Cioè, love. Venus. Love. A Venere del tennis. Mm-hmm. Poi, vabbè, sua sorella Serena ha vinto sicuramente molto di più. È stata.
Non però... so se è stata scout lei, ti dirò, chi lo non sa. So. Però abbiamo un'altra
se
stella.
Se volete scoprire, tra l'altro, la storia delle Williams attraverso quello che ha fatto suo papà, l'ultimo film interpretato da Will Smith. Notevole. Ah, ecco. Ho divagato, scusa.
Ce l'ho in lista. Niente. Comunque, ne abbiamo un'altra di stella dello sport che era scout. Parliamo proprio di Michael Jordan.
Beh, lui volava, le stelle veramente le toccava.
E non era l'unico a volare. Ritorniamo su Neil Armstrong, sì. Perché c'è una storia più interessante. Mm-hmm. Prima del passo sulla luna. Neil Armstrong nasce il 5 agosto 1930 in Ohio, negli Stati Uniti. E fin qua, niente di strano.
Non è.
Con la sua famiglia, quando aveva 11 anni, si trasferiscono, rimanendo in Ohio, ma cambiando paese, a Upper Sandusky. Lì Armstrong inizia il suo percorso negli scout, nella truppa 25. Come si fa anche in Ticino, ovviamente, quando si arriva in un gruppo scout, si viene ulteriormente divisi. Quindi Armstrong ha finito in una pattuglia con altri ragazzi. Come si dividevano di solito i ragazzi? In base all'età. Quindi persone un po' più giovani, ragazzi un po' più vecchi, insomma, niente di strano. La cosa strana è che lui è stato diviso in maniera diversa.
Come?
Io non so quanto fosse alto Neil Armstrong, ma quando è arrivato lì, il suo primo giorno di scout, hanno detto a tutti i ragazzi di mettersi in fila per altezza. E li hanno divisi in base all'altezza.
Ah, ecco.
Quindi hanno fatto la pattuglia dei più bassi, dei più alti. No, non è vero, li hanno rimischiati tutti insieme per cercare di dare un equilibrio. E come ogni pattuglia che si deve ha... scelto un nome per
certo.
Questa pattuglia di scout si scelgono nomi di animali.
Mm-hmm.
Prima abbiamo menzionato il libro della giungla. Giustamente quella di Armstrong era la pattuglia dei lupi.
Ok, per un attimo ho pensato magari la sua si chiama Moon e c'era già il futuro della sua storia. No.
Non ancora,
lupi.
Ma quello ci arriviamo tra poco.
Ecco.
All'interno della pattuglia ognuno ha un ruolo.
Mm-hmm.
Armstrong era lo scriba.
Ok.
Prendeva appunti di quello, cioè sulle cose di cui discutevano, e ha avuto la brillante idea, visto che scrivere gli piaceva tanto, di fondare un mensile, un giornalino. Quindi lui
anche
non
editore.
Solo astronauta, anche editore.
Ha fatto tutto lui, capito? È arrivato sulla luna,
è fortissimo.
Ha fondato un giornale.
E questo giornalino si chiamava The Pup Tent News, che se vogliamo dare una traduzione un po' povera in realtà è le notizie da tenda dei cuccioli, dei lupacchiotti. E le sue pagine raccontavano anche barzellette perché era anche simpatico. E questo giornalino non era scritto a mano, era scritto a macchina.
Anche.
Non da lui, perché lui ovviamente 14enne non aveva una macchina a disposizione. Chi ce l'aveva a disposizione? Il padre, in ufficio. Quindi lui scriveva tutto a mano, passava al padre i documenti e il padre si metteva a trascrivere tutto, con anche qualche errore di battitura. Però sappiamo, gli errori erano un po' più difficili da cancellare quando
esatto.
Si tratta di macchina da scrivere. E purtroppo si trasferiscono di nuovo quando lui ha 14 anni. Secondo trasferimento. Ma gli scout non li abbandona. Esatto. Quindi dalla truppa 25 passa alla truppa 14. Truppa 14. Ed è in questa truppa, durante quegli anni, che riceve il titolo, mettiamola così, di Eagle Scout. Quindi scout
vedi che si inizia a volare.
Si inizia a volare, eh sì. E è il riconoscimento più alto che si può ottenere all'interno dei Boy Scouts of America, perché era parte di quel movimento lì negli Stati Uniti. E poi ha ricevuto anche tanti altri, ovviamente quelli colorati sulle mani, belli, eh.
Tra poco ne parliavo di quegli stemmini. No, ma hai fatto bene. Okay.
Ha ricevuto tanti stemmini, quello di cucina, quindi era anche cuoco oltre che astronauta, di creatività, perché un po' ci vuole, penso, dover andare.
Scusate, per semplificare per gli ignoranti degli scout, sono gli stemmini di quando tu riesci a fare, ad esempio,
quando
una superi missione,
una prova.
Esatto. E quindi tu hai il bollino che certifica che sei riuscito
forte
a fare una determinata cosa.
Esatto.
Lui ce l'aveva per la cucina.
Bellissimo, ok, vai avanti.
Per il nuoto, per la creatività, ma una cosa che mi ha fatto molto ridere, qua ritorniamo sulla questione del volare, aveva lo stemmino di ornitologia. Giustamente.
Certo.
E ai suoi tempi non esisteva lo stemmino per la conoscenza dello spazio. L'hanno creato in suo onore, cioè nel 65. Ecco. Oh no, Stefano, volevi dirlo tu?
No.
Ah, sapevi che stavo arrivando lì?
No, e pendevo dalle tue labbra e dico, vedi che
c'è il volo nella sua vita. E niente, nel 65 hanno creato lo stemmino di conoscenza dello spazio in suo onore. Ma le curiosità non finiscono qui. Sappiamo tutti che lui è arrivato sulla Luna, ma c'è una cosa che secondo me tanti non sanno. Esiste un certificato firmato da Neil Armstrong in persona che attesta che sulla Luna lui ci ha messo piede, ma soprattutto si è portato dietro lo stemmino del Giglio e l'ha lasciato lì.
Il simbolo degli scout.
Quindi
la prossima volta che viaggiate, andate sulla Luna, andate a cercare anche questo.
Recuperate lo stemmino.
Recuperatelo. Vabbè, bellissima questa storia di Armstrong che non conoscevo, e io conosco invece altre storie relative ai boscati, che ricordiamo sono quelli che aiutano le vecchiette a attraversare la strada.
Giusto.
Sono quelli che fanno le buone azioni, quelli che si trovano con gli amici a fare merenda, sono quelli che tentano di costruire un reattore nucleare nel garage di sua mamma, sono quelli...
Scusa,
ho capito bene?
Sì, è tutto vero ed è tutta colpa degli scout quello che ho appena detto, o della voglia matta proprio di ottenere una di queste benedette spille.
Quello della creatività.
David Hahn ha 17 anni nel 1993, quindi è giovane ma non è proprio un ragazzino incosciente, dovrebbe sapere quello che fa. David ha una propensione per lo spingersi oltre. Nel capanno degli attrezzi ha rischiato di mandare a fuoco due volte questo capanno, fa esplodere per esempio un recipiente con potassio puro, si riempie viso e mani di schegge.
Non sembra molto sicuro. Ma gli va bene. Sicuro.
No, decisamente. Prova anche in questo capanno degli attrezzi a produrre della nitroglicerina. Non so, ecco, non provateci a casa, no, che non mi sembra il massimo. Ma l'apoteosi arriva proprio nel 1993. Non guardarmi male, Alice, perché è tutto vero, anche
sono
questa.
Senza parole.
Allora, vuole ottenere questo distintivo degli scout, ma lui vuole fare qualcosa di grandioso. E allora ha tre scelte. Ottenere la pace nel mondo.
Ambiziosa, no?
Oppure, questo è ancora più difficile, trovare il rimedio alle code sulla 2 dal lunedì al venerdì. Questo è uno scherzo, sì, ovviamente. Terza, ma è quello che lui vuole fare veramente, risolvere i problemi energetici del pianeta.
Oh.
Ambizioso il ragazzo.
Ce l'ha fatta.
Allora, sceglie appunto questa opzione e decide di realizzare un reattore autofertilizzante. Un reattore in grado di generare da solo carburante. Lui fa le cose in maniera seria, fa le cose in grande, si documenta, legge, studia, crea dei modelli, si finge fisico e incontra altri colleghi chiedendo pareri e suggerimenti. Siamo a livello del premier Meloni che parla al telefono con i due comici russi che si fingono invece un premier africano. Insomma,
io pure attore.
Sì, no, io mi immagino gli altri fisici che gli rispondono come...
Ma come puoi fingerti fisico? Cioè non è una cosa possibile. Cioè devi utilizzare alcuni termini.
No, ma difatti io l'ho detto, lui studia e si applica.
Era
fortissimo. Ora, adesso, anche se noi tre non siamo dei fisici nucleari, possiamo immaginare che per fare tutto ciò che hai in testa serva del materiale radioattivo, tipo l'uranio, che non si compra al supermercato, né in panetterie e neanche in ferramenta.
No.
Allora, una sera la polizia lo ferma mentre è in macchina e si sta dirigendo verso casa e candidamente ammette di avere del materiale potenzialmente radioattivo. Allora, lo portano al posto di polizia più vicino, ma, questa è clamorosa, lo rilasciano perché si convincono che il ragazzo vuole fare qualcosa di buono.
Ma sai cos'è? È la faccia del Boy Scout, secondo
me. Sembra tutta una barzelletta, ma è tutto vero. La madre, a questo punto, spazientita e preoccupata, gli svuota il capanno degli attrezzi e butta via tutto.
Oh no.
Materiale radioattivo, naturalmente, è quello che butta via. Passano alcune settimane e la polizia forse pensa, forse è il caso di andare a controllare a casa, e insomma si rendono conto di avergli concesso troppa libertà, fanno una perquisizione, trovano altro materiale radioattivo, forse insospettiti dalle mele fosforescenti del vicino di casa.
Sicuramente.
Siamo quasi alla fine, purtroppo per David però non è una bella fine, perché uno così che cosa decide di fare dopo che non è riuscito a fare questo reattore nucleare? Entra in marina, perché il suo sogno è andare su un sommergibile nucleare, perlomeno questo glielo impediscono.
Non molla.
Ok, tornato civile, tira a campare con dei lavoretti saltuari, qualche fruttarello, per esempio dei rilevatori di fumo. Se vi chiedete il perché, è presto detto: sono la base per costruire un cannone a neutroni, sostituto dell'uranio. Comunque il Boy Scout radioattivo, perché questo è diventato poi il suo soprannome, muore purtroppo nel 2007 per un'intossicazione da alcol. I fell for everything. You held me down, but I got up. Oh. E con Katy Perry siamo tornati nel cuore della foresta, o forse nei nostri boschi, dove fortunatamente di tigre, come nel libro della giungla, non ne troviamo. Boschi dove gli scout si sanno orientare alla perfezione.
Eh sì.
I civili magari un po' meno.
Ah, sicuramente se il civile sono io, sicuramente sì. Stiamo parlando di Boy Scout e a me è venuta in mente ovviamente la corsa d'orientamento.
Perché loro si devono orientare. Giuditta, confermi che dovete orientarvi.
Forse meglio non chiedere a me.
Però sicuramente è un'attività.
Anche tu hai dei difetti, quindi.
Tantissimi.
È un'attività che viene fatta, la corsa d'orientamento, anche agli scout. Sicuramente anche i nostri ascoltatori, almeno una volta nella vita, hanno provato a fare corsa d'orientamento, anche perché nelle scuole qua in Svizzera poi la corsa d'orientamento è importantissima e nelle scuole lo fanno proprio fare ai ragazzi, ai bambini, per imparare ad orientarsi, perché si utilizza la carta topografica con un sacco di, come si dice, i simboli super
bisogna
specifici.
Saper imparare a leggere una carta, che non è così scontato.
Non è così facile, cioè non è che solo devi essere veloce, perché alla fine la corsa d'orientamento è arrivare a tutti i punti e fare tutto il percorso nel minor tempo possibile. Però devi, oltre a saper correre, anche leggere la cartina molto velocemente. Però sono andata a vedere un po' qualche curiosità sulla corsa d'orientamento e ho visto che prima di fare le gare, soprattutto in Svizzera, le prime corse, ad esempio i campionati ticinesi del 1973, non erano proprie vere gare, ma proprio dei percorsi scout della corsa d'orientamento. Ah. Infatti volevo vedere se Giuditta ne sapesse qualcosa.
Andiamoci.
Perché la corsa d'orientamento legata agli scout diventa un po' quasi un percorso a giochi. Perché cosa succedeva? Praticamente le persone ricevevano la cartina, dovevano seguire i punti, ma quando arrivavano al punto dovevano, ad esempio, risolvere un indovinello o riuscire a fare, che ne so, se dicevano devi fare 10 saltelli su una gamba, devi fare 10 saltelli, e solo dal momento che riesci a fare quell'attività poi ti danno le coordinate per il secondo e il terzo punto.
Cioè, ufficio complicazioni a fare semplici. Cioè,
però è un po' più divertente, no?
Diventa un gioco.
No, c'è chi piace la corsa d'orientamento effettivamente senza sfide. Noi la facciamo a gioco agli scout. Sì, ogni punto una sfida e solo se fai la sfida e la completi io ti do l'indizio per il prossimo punto.
Bellissimo. E a quel punto i punti venivano segnati da delle persone fisiche che controllavano che le persone facessero il percorso. Oggi invece c'è il chip che leghi al dito, è proprio un oggetto
elettronico.
Una volta c'era
il timbrino proprio,
c'era
adesso
anche
c'è
il timbrino, adesso c'è il chip. Stavo dicendo che in Svizzera sono molto importanti. Può essere un gioco, quindi per gli scout e così, e la corsa d'orientamento però può anche essere un campionato mondiale, come ad esempio il campionato mondiale che c'è stato quest'estate a Flims, il campionato mondiale 2023 della corsa d'orientamento. Ed è importantissimo, seguito in televisione. Alla fine è dal 1977 che è comunque una disciplina olimpica.
Io comunque ho memoria abbastanza, sono scarso, però mi ricordo anche nella Svizzera italiana. La ricordo anche nella Svizzera italiana.
Ah sì, certo, a Mendrise e a Bellinzona. Sì, assolutamente.
Boschi di Carona, insomma.
No, ma anche perché si può fare nei boschi, ma si fa anche molto nei nuclei delle cittadine.
Certo, la versione cittadina va per la maggiore e è anche molto televisiva, ecco, da quel punto di vista
è bellissima.
Dopo
scenica quasi.
Decisamente.
Ma, allora, visto che abbiamo citato corsa d'orientamento sia per gli scout che per gare, campioni e così, non possiamo non citare Elena Ross e anche la famiglia Pezzati. Elena Ross, in realtà orientista, che ha fatto il suo ultimo mondiale proprio quest'estate nel 2023, poi ha deciso di ritirarsi dalla carriera proprio elite da orientista. Sicuramente continuerà a fare corso d'orientamento.
Allora, questo poco ma sicuro. Poi la famiglia Pezzati è una vera e propria istituzione per quando,
certo,
si tratta di orientamento. Anch'io mi devo orientare un po' nei meandri della nostra scaletta e soprattutto davanti a un cronometro che recita 11:44:21. Questo significa che, ahimè, cara Giuditta, cara Alice,
è finito
siamo in chiusura di mille storie, però siamo anche felici. Siamo certo. felici perché sta per arrivare il momento di controcorrente, sta per arrivare il momento di Antonio Bolzani. Giuditta, allora sei convinta, torni?
Esperienza positiva,
okay,
sì.
Ok, quindi settimana prossima...
Meno male!
Ce la siamo vista...
La gocciolina di sudore l'ho vista che te la sei asciugata. Sì.
Bene, allora, grazie a Giuditta Wiesendanger, grazie naturalmente ad Alice Petronici, grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Come sempre, due note di Via Rose e poi ci si ritroverà domani alle 11.
Dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose.